Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Donald Trump in Medio Oriente alla ricerca di quella tregua che in campagna elettorale ha promesso a chi lo ha votato. Oggi il presidente statunitense ha firmato una serie di accordi con l'Arabia Saudita, mentre domani sarà in Qatar, dove potrebbe fare degli annunci proprio sul futuro della striscia di Gaza. Nell'enclave palestinese intanto si continuano a contare le vittime dei raid israeliani. L'ultimo attacco, sferrato oggi contro Khan Yunis, ha provocato almeno 28 morti. Scema l'entusiasmo per il possibile incontro tra i leader di Ucraina, Russia e Stati Uniti fissato per giovedì a Istanbul. Al momento solo Zelensky ha confermato la propria presenza, mentre Putin e Trump dovrebbero inviare degli emissari. In Italia invece è di nuovo paura nella zona dei Campi Flegrei dopo una scossa di magnitudo 4.4, mentre dalla Francia arriva la notizia della sentenza contro Gérard Depardieu. Il Tribunale di Parigi ha infatti condannato l'attore a 18 mesi di reclusione per aggressioni sessuali su due donne durante il set di un film girato nel 2021. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 13 maggio 2025. Partiamo allora dal Medio Oriente, dove, dice Donald Trump, possiamo raggiungere la pace. È così dunque che il presidente americano ha chiuso la prima tappa del suo viaggio nei paesi del Golfo. Oggi è stato in Arabia Saudita, dove ha firmato una serie di accordi con il principe ereditario Mohammed bin Salman. Riad farà a sua volta investimenti negli Stati Uniti e acquisterà le armi americane per centinaia di miliardi di dollari. Ce ne parla da New York Roberto Festa.
L'accoglienza che si riserva ad un sovrano, quella che Donald Trump ha ricevuto a Riad nel suo primo giorno di viaggio in Medio Oriente, ovazioni, incontri con dignitari, accordi miliardari. Lui, Trump, ha ricambiato poco fa in un discorso al Forum Economico Saudita combattute, annunci e risate. Trump ha lodato il principe della corona Mohammed bin Salman, gli ha detto: sei incredibile, non c'è nessuno come te, hai trasformato l'Arabia Saudita in una Mecca per gli affari globali. Ha annunciato Trump l'intenzione di levare le sanzioni alla Siria e la normalizzazione quindi delle relazioni con Damasco. Domani il presidente americano vedrà quello siriano Ahmed al-Shara e ha detto Trump che l'Iran oggi ha l'occasione di un accordo storico sul nucleare. Politica e affari vanno però di pari passo in questo viaggio. Ecco quindi che Stati Uniti e Arabia Saudita hanno firmato un accordo che prevede la vendita a Riad di armi, attrezzature e servizi militari all'avanguardia per 142 miliardi di dollari. In cambio i sauditi si impegnano a investire negli Stati Uniti 600 miliardi di dollari. La partnership include altre cose: c'è l'intesa tra l'Agenzia Spaziale Saudita e la NASA per un progetto di meteorologia spaziale, c'è l'assistenza reciproca tra le autorità doganali dei due paesi, c'è la cooperazione nella ricerca sanitaria, c'è la vendita di Boeing e attrezzature energetiche. È un'intesa economica e politica, un accordo strategico, geopolitico in nome degli affari che preoccupa Israele alla vigilia del possibile annuncio di Trump su Gaza.
Domani Donald Trump sarà in Qatar, paese mediatore nella guerra a Gaza, dove, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, potrebbe fare degli annunci sul futuro del conflitto nella striscia. Il capo della Casa Bianca potrebbe svelare il suo piano per fermare la guerra, nonostante il premier israeliano Benjamin Netanyahu abbia intenzione di andare avanti. Secondo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, gli affari di Trump con i paesi arabi non possono coesistere con un prosieguo della guerra a Gaza. Lo ascoltiamo ai nostri microfoni.
Ci sono miliardi di miliardi di miliardi di investimenti sauditi negli Stati Uniti, di armi americane e sauditi, soprattutto del progetto che l'Arabia Saudita possa produrre nucleare, naturalmente nucleare civile, però quando tu hai nucleare civile non ci vuole molto ad arricchire l'uranio per anche fare qualche bomba. E il fatto che appunto gli americani siano disposti a dare un programma nucleare per l'Arabia Saudita quando gli israeliani vogliono bombardare gli iraniani perché vogliono avere il programma nucleare, per quanto i sauditi siano, come dire, non siano nemici come gli iraniani, però insomma dice qualche cosa. In sostanza tutti questi miliardi, non solo per gli Stati Uniti, ma c'è anche la famiglia Trump, per esempio i figli di Trump stanno per costruire una Trump Tower di 80 piani a Dubai, stanno per costruire un golf club di Donald Trump a Doha, quindi insomma ci sono un sacco di soldi. È ovvio che quando in un'amministrazione come quella di Trump, per la quale la politica estera è transazione economica, Beh, il fatto che Bibi Netanyahu voglia continuare a fare una guerra stupida e inutile non può che essere fastidiosa, una guerra inutile e stupida come quella di Gaza per gli americani, ma soprattutto per una presidenza che punta a fare grandi affari nel Golfo.
Netanyahu però insiste con il suo piano di invasione di Gaza. L'esercito è pronto a entrare con tutta la sua forza nella striscia, ha detto il premier in un incontro con i riservisti. Oggi pomeriggio l'aviazione ha lanciato un attacco sull'ospedale europeo di Khan Yunis. L'obiettivo sarebbe stato l'attuale leader di Hamas, Mohamed Sinwar, fratello del capo dell'organizzazione ucciso lo scorso ottobre. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, nel raid sarebbero stati uccisi almeno 28 civili, mentre oltre 20 persone sarebbero ancora disperse. La crisi umanitaria nelle enclave dunque si fa sempre più profonda, come ci testimonia Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia.
A Gaza è finito tutto, siamo oltre 60 giorni che non entra niente dentro la striscia, niente cibo, niente acqua, niente medicinali, non c'è più carburante, la situazione dal punto di vista umanitario sta precipitando. Il nuovo rapporto della classificazione integrata della fase di sicurezza alimentare sta dipingendo un quadro dove mezzo milione di persone sono all'ultimo livello di insicurezza alimentare, vuol dire un passo che li separa dalla carestia e dal morire letteralmente di fame.
Veniamo adesso al fronte ucraino. Sembra sempre più improbabile un incontro tra i leader ai negoziati che si dovrebbero tenere giovedì in Turchia. Da Riyadh, Donald Trump ha detto che invierà il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, anche Vladimir Putin dovrebbe mandare il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Oggi Zelensky, invece, ha di nuovo provato a stanare il presidente russo, confermando la sua presenza in Turchia ed esortando gli Stati Uniti a imporre a Mosca il pacchetto di sanzioni più incisivo di sempre se Putin rifiuterà l'incontro. La sua assenza sarebbe il segnale che il Cremlino non vuole porre fine alla guerra, ha dichiarato Kiev. Man mano che passa il tempo, però, l'ipotesi che Putin possa presentarsi ai negoziati sembra tramontare. Ascoltiamo allora l'analisi di Eleonora Tafuro Ambrosetti, ricercatrice e analista dell'ISPI per Russia e Caucaso.
Secondo me le possibilità che Putin arrivi a Istanbul sono veramente basse. Credo che Zelensky abbia voluto sfidarlo, abbia voluto scoprire un po' il bluff russo. Da questo punto di vista, Zelensky sa benissimo che Putin lo disprezza e che non considera il leader ucraino come un leader legittimo. Quindi, da questo punto di vista, sono sempre state poche le aspettative rispetto ad un possibile colloquio faccia a faccia. Quello che credo sia più interessante vedere è come reagirà il presidente americano. La priorità di Trump in questo momento è garantire un cessate il fuoco, anche se non è un cessate il fuoco che prelude ad un accordo di pace ampio e sostenibile e duraturo nel tempo. Però la priorità è appunto avere un successo da poter sbandierare anche alla sua opinione pubblica. Quindi, da questo punto di vista, credo che anche un incontro a livelli più junior di leadership, come a livello di Ministero degli Esteri, potrebbe essere un gesto bene accolto dall'amministrazione americana. Però, allo stesso tempo, il fatto che Putin non voglia dialogare faccia a faccia con il suo omologo ucraino fa anche vedere la poca inclinazione e poca flessibilità della Russia.
In Italia invece si continua a discutere dei referendum dell'8 e 9 giugno. I leader di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato che manifesteranno contro la campagna astensionista portata avanti dalla maggioranza di governo. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Landini si dice ottimista e pensa che il referendum si riuscirà a raggiungere il quorum. Poco fa tutti i leader della sinistra, Elly Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, hanno annunciato che saranno in piazza il 19 maggio ad un'iniziativa della CGIL sul voto. Dal punto di vista del dibattito, la Russa, senza volerlo, ha fatto parlare del voto di giugno, visto che l'appello all'astensione da parte della seconda carica dello Stato era indubbiamente una notizia da prima pagina. Ai comitati referendari questa mattina ironizzavano che mancava solo Salvini e infatti poco dopo anche il capo della Lega ha annunciato che starà a casa, come buona parte del governo, tirando in ballo ancora una volta i figli. Voglio stare con loro, dice, aggiungendo che i referendum rappresentano un'arma politica. Meloni invece non parla, sa bene che se interviene lei sull'astensione diventerebbe ancora di più un referendum anche sul governo. Ma il governo in ogni caso è sotto i riflettori, perché ogni giorno ci sono ministri che annunciano l'astensione. Un silenzio che anche quello dell'informazione, come rileva l'osservatorio di Pavia sul pluralismo, se ne è parlato nei TG e su misura in Parlamento, poi in un mese c'è stato solo un passaggio a Porta a Porta e in 3 trasmissioni, nient'altro. La RAI oggi assicura che nelle poche settimane che mancano si darà altro spazio, anche perché poco fa la GCOM, l'Authority per le Comunicazioni, ha fatto un richiamo alla RAI e alle altre emittenti perché garantiscono una copertura adeguata. Nel PD da Elish Line nessuna risposta pubblica alla lettera ad un quotidiano con la quale 5 esponenti della minoranza hanno annunciato che non voteranno i 3 quesiti sul Job Act, dichiarando di voler votare sì solo per 2. Ritengono quindi meno grave non votare, non prendere la scheda, piuttosto che votare no nell'ottica dell'unità del partito. Resta comunque una divisione che la segretaria non vuole drammatizzare, però altri rispondono invece ricordando che sui 5 sì c'è stato il voto della direzione, unico organismo in grado di parlare per tutto il partito. Linea allo studio.
All'ex Ilva la società ha annunciato una richiesta di cassa integrazione per quasi 4.000 persone, di cui circa 3.500 nella fabbrica di Taranto. La decisione è legata a quella della magistratura di ordinare il sequestro di un alto forno dopo che alcuni giorni fa c'è stato un incendio causato a sua volta da un'esplosione. Tra i sindacati, la FIOM oggi ha dichiarato che non accetterà percorsi di cassa integrazione senza chiarezza sulle prospettive future dell'azienda. Resta da capire infatti come andrà a finire la trattativa che dovrebbe portare le acciaierie sotto il controllo della Baku Steel, società dell'Azerbaigian. Nessuna persona ferita, un rudere disabitato che ha crollato, scuole e sedi universitarie evacuate. Ai Campi Flegrei oggi c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha causato anche problemi alla circolazione dei treni. A Pozzuoli le scuole resteranno chiuse fino a data da destinarsi. Il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, ha invece dichiarato lo stato di emergenza. Sentiamo Giuseppe De Natale, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Ai Campi Flegrei ormai da quasi 20 anni, dal 2006, è in atto un fenomeno di bradisismo. Significa che il suolo si solleva. Allora le istituzioni potevano e dovevano prepararsi per questa situazione molto prima, quindi andava fatto una verifica degli edifici già molti anni fa. Io stesso avvisai le istituzioni nel 2018, quando la sismicità era molto più bassa. Poi nel 2023, quindi subito dopo gli eventi più forti che già causarono danni gravi per cui molte persone furono sfollate, 2 terremoti del 27 settembre di 4.2 e del 2 ottobre 2023 di magnitudo 4.0, il governo, devo dire molto velocemente, varò il primo decreto Campi Flegrei, dove al primo punto diceva proprio che bisognava verificare la vulnerabilità degli edifici. Purtroppo questo poi non è stato fatto nei tempi dovuti e quindi si è dovuto operare in emergenza. E adesso, dopo le scosse più forti, vanno i vigili del fuoco a vedere se gli edifici sono gravemente danneggiati o meno, però sempre su segnalazione degli abitanti, quindi purtroppo non c'è un censimento vero di tutti gli edifici e la probabilità che ci siano edifici particolarmente fatiscenti che possano collassare con una di queste scosse è molto alta.
A Cannes oggi inizia il Festival del Cinema, ma al centro dell'attenzione in Francia c'è anche una sentenza giudiziaria, quella con cui questa mattina Gérard Depardieu è stato condannato per aggressione sessuale. Da Parigi, Francesco Giorgini.
18 mesi di prigione con la condizionale e forse ancora più emblematica l'iscrizione del suo nome nel registro nazionale dei delinquenti sessuali. Gérard Depardieu, il più celebre e forse più grande attore francese vivente, è stato giudicato colpevole dal Tribunale Giudiziario di Parigi per aggressione sessuale su 2 lavoratrici del cinema, una decoratrice e l'altra assistente di scena sul set del film francese Le Vole Vert nel 2021. Reato di aggressione sessuale secondo la qualifica del codice penale francese che corrisponde in Italia al reato di molestia e sessuali. Concretamente l'attore francese è riconosciuto colpevole e condannato per aver abbracciato di forza, palpeggiato e fatto commenti, proposte volgari e a carattere sessuale alle 2 vittime. Il tribunale condanna inoltre l'attore e la sua difesa ad un indennizzo pecuniario per la violenza verbale del suo avvocato che durante il processo, scegliendo una difesa frontale e aggressiva, ha più volte evocato le accusatrici con termini come isteriche, venali, furiose o partecipanti ad un complotto femminista. Verdetto pieno dunque secondo le avvocate delle parti civili, tra cui oltre alle vittime diverse associazioni di difesa delle donne. È un monumento del cinema francese e internazionale, secondo le parole del presidente della corte, che viene condannato e appunto ufficialmente qualificato come delinquente sessuale. Forse la fine di un'epoca di arbitrio, disinvoltura, quando non proprio prepotenza e violenza per uomini celebri e potenti, molto probabilmente la fine di una carriera e di un emblema del cinema, accusato peraltro di stupro per penetrazione digitale da una giovane attrice in attesa di processo.
Prima di salutarvi alleggeriamo con le ultime dal mondo dello sport. In primo piano gli internazionali di tennis in corso a Roma. Jannik Sinner trionfa ancora, questa volta contro l'argentino Francisco Cerundolo, e si qualifica così al prossimo turno. Impresa anche per Lorenzo Musetti, che dopo un match estenuante prolungato per quasi tre ore dalla sospensione causata dal cattivo tempo, vince in due set contro Daniil Medvedev e approva così ai quarti, dove domani sfiderà il tedesco Alexander Zverev. Nel singolare femminile procede la marcia di Jasmine Paolini, che supera in rimonta la tedesca Diana Schneider e agguanta la semifinale in programma giovedì. Domani invece appuntamento calcistico alle 21 con la finale di Coppa Italia. Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il match tra Milan e Bologna. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastazi.